Leggiamo un salmo, il salmo 103. Il Signore mi ha messo davanti a questa parola questa settimana e dicevo: questo è ciò che va portato domenica mattina. Come si dice qualche volta, avevo la parola ma non avevo la parola. Avevo la parola ma non il brano preciso. E quello che ho adesso, confesso, non è una predicazione. Forse nel senso in cui è stato detto anche al raduno. Non faccio discorsi teologici, voglio parlare della fede. La fede nella sua essenza è il rapporto che abbiamo con il Signore. Possiamo avere la teologia, le dottrine, una posizione dottrinale perfetta, ma se non siamo in comunione con il Signore, serve poco. Vogliamo leggere questa espressione della comunione che c'era fra Dio e il suo servo Davide, il suo amico Davide. Il Salmo 103, un salmo di Davide. Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni, egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serve la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dov'era. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli, e il suo dominio si estende su tutto. Benedite il Signore voi suoi angeli, potenti e forti, e fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore voi tutti gli eserciti suoi, che siete i suoi ministri, e fate ciò che egli gradisce. Benedite il Signore voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore. Amen. Quale ricchezza in questo brano. Ho detto che non è una predicazione, è un'espressione di meraviglia per certi versi, di vedere il rapporto che c'era fra Davide e il Signore, fra il Signore e Davide, che ha portato Davide a dire: benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me, benedica il suo nome santo. Anima mia, una versione dice, parla non dell'anima, che è un po' forse troppo spirituale, non è troppo spirituale, ma qualche versione dice, qualche versione parla del cuore, o cuore mio, benedici l'Eterno, come espressione di tutto ciò che è in me. Perché come è stato detto anche prima, gloria a Dio, o il Signore è Signore di tutto, o è Signore di niente. Se ubbidiamo a metà, vuol dire che ubbidiamo dove ci piace ubbidire, e non è vera ubbidienza. O il Signore è Signore di tutto, o non è Signore di niente. Se facciamo le cose che ci piacciono e non accogliamo le cose che non gradiamo, le cose che forse non sono da cercare, cose che ci auguriamo, è grave. Noi diamo tutto il nostro essere al Signore, portando tutto quello che siamo noi ad essere conformi alla sua persona, conformi a ciò che egli gradisce, ciò che lo fa gioire, ciò che lo porta a dire, anche quello che ricorderemo stamattina. Ho dato il mio figlio, però gloria a Dio. Ecco il frutto, la Chiesa. Ho dato il mio figlio perché soffrisse sulla croce, ma guardate la famiglia come si è estesa. Il mio figlio ha preso su di sé il peccato del mondo. Però il Padre cosa dice? Ma guardate, Gesù si è incaricato dei peccati di tutto il mondo, però ne è venuto fuori un popolo santo. Per questo la lode, l'adorazione, la musica, il nostro essere anche qui stamattina. Per questo mi preoccupo se qualcuno manca ai culti, ai vari appuntamenti, perché non è che abbiamo bisogno di timbrare per fare, abbiamo fatto 10 ore questa settimana. Il nostro riunirsi, come è stato anche espresso dalla sorella prima, c'è stata un'evangelizzazione, che bello che è stato, mia casa è stata benedetta, il servizio e ancora più la lode, ma l'ubbidienza, tutto quello che è in noi deve essere un'espressione del nostro amore per Lui. Dunque non è un sacrificio. Paolo parla della nostra adorazione, il servizio del Signore, come ciò che è giusto, il giusto servizio che rendiamo al Signore. L'unica cosa che può veramente soddisfare Dio, ma l'unica cosa che può soddisfare veramente anche l'anima nostra è una consacrazione totale a Dio. Vogliamo, fratelli, offrirci anche davanti a ciò che è rappresentato dalla Santa Cena. Vogliamo offrirci a Dio al 100%, il discepolato totale. Tutto ciò che faccio è a gloria sua. E questa sarà ricchezza per noi, sarà gioia per noi, sarà un privilegio per noi. E se mi permettete anche una parola uscita durante la riunione di preghiera di venerdì, che colgo questa occasione per dire che la Chiesa deve essere meglio rappresentata in questa riunione, una partecipazione maggiore è necessario, perché abbiamo bisogno, anzi, io ho bisogno del Signore, ho bisogno dei fratelli, ho bisogno della Chiesa, ho bisogno, lo metto in termini molto pratici, dello studio biblico e della preghiera. Perché non ce la faccio senza il sostegno, senza l'incoraggiamento, la parola che il Signore dà. Ma ho bisogno anche di avere quel momento assieme ai fratelli per onorarlo. Il Signore non ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di Lui. E il cuore nostro grida, Signore, io ti amo. Aiutami ad amarti. Io voglio servirti. Aiutami a servirti come si deve. Io voglio consacrarmi totalmente a te. Signore, aiutami ad essere un sacrificio che tu possa gradire. Tutto ciò che è in me benedico il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore. E non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Avete un problema? Ditemi un problema qualsiasi che avete, vi dirò 100 cose belle nella tua vita, iniziando dal fatto che Dio ti ama e Dio ti è fedele e Dio ti cerca. E se tu non stai vicino a Dio, Dio sta vicino a te. Ditemi una cosa, vi dico 100. Ditemi due cose, vi dico 200 cose belle. Se mi dite 100 problemi che avete, vi consegno la Bibbia addirittura, perché lì è scritto tutto. Perché la Bibbia non è altro che una rivelazione della salvezza che Dio ha provveduto fin dal primo capitolo per l'uomo quando cade, quando pecca, quando è lontano dal Signore. Una lettera, la Bibbia, d'amore, che spiega come Dio vuole che ci sia una rappacificazione fra sé e l'uomo che si è ribellato, che continua a ribellarsi. Dio vuole che siamo figli a tutti gli effetti. Non dimenticare nessuno dei suoi benefici, che fra l'altro, come parentesi vi dico, tutti noi abbiamo dei problemi e potrebbero allontanarci dal Signore. Per questo c'è questa disciplina, uso questa parola forte. Hai un problema? Oh, pensa a tutto quello che il Signore ha fatto per te. Israele ha sbagliato tanto, specialmente nel deserto, perché avevano un problema e si disperavano. E poi il Signore ha fatto un miracolo con l'acqua, con la manna, la difesa. Passa un po' di tempo, di nuovo una crisi. Oh, adesso moriremo. E non si sono ricordati dei benefici del Signore. E si disperavano di nuovo. E Dio faceva un altro miracolo. Ed erano salvati. Passano 2 mesi, di nuovo una crisi. Oh, dove Dio era meglio morire in Egitto? Il popolo di Dio, la sua famiglia, ma anche in famiglia. Anche in famiglia possiamo avere una giornata storta. Tu sorella, il tuo marito forse un giorno non è quello che dovrebbe essere, ma tu fratello forse la moglie non è come desidereresti per un giorno, ma ricordati delle migliaia di giornate che dove c'era solo in questo rapporto, perché troppe persone per un momento di crisi si dimenticano anche a livello familiare del bene che c'è stato in passato, e questo è un principio che si applica al Signore come alla famiglia, come anche alla nostra vita individuale. Non dimenticare nessuno dei suoi benefici. E poi guardate come è il Signore. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovenire come l'aquila. Alleluia. Di queste cose, quale vi ha toccate di più? Forse qualcuno ti fa ringiovenire come l'aquila, ma perché passano gli anni. Ma forse qualcuno ha bisogno anche stamattina di questo Dio che parla. Questa parola è nata con questo qua. Oh, Dio parla. Non soltanto durante una predicazione, e anche la predicazione, sono obbligato, devo dire che Dio parla per mezzo della predicazione. Nella predicazione c'è la parola di Dio per te, nelle testimonianze, nelle richieste di preghiere, in un cantico. Dio parla con quelli che si avvicinano a Lui, quelli che vogliono udire la sua voce, così Egli perdona tutte le tue colpe. Alleluia. Hai delle colpe? Vieni qua carico di peccato, scoraggiato, sapendo che non sei degno di partecipare alla Santa Cena, o che non sei neanche degno di sederti in mezzo ai santi. Egli perdona le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Gesù è andato sulla croce portando le nostre malattie e certamente ha vinto l'efficacia della malattia con la sua sovranità, con il suo amore. Noi sappiamo che nulla ci può accadere che sia un male per noi. Forse dobbiamo essere affinati, ma magari dobbiamo essere preparati meglio per ciò che deve avvenire fra breve. Ma Dio è all'opera. Salva la tua vita dalla fossa. Alleluia. Chi crede in Gesù e chi dimora in Gesù. Ecco la figura anche del battesimo in acqua per immersione che noi facciamo. Si è scritto che salva la nostra vita dalla fossa. L'esperienza di 2000 anni di storia che anche i credenti muoiono, fanno i funerali e poi non c'è più. Eppure c'è ancora, perché il credente non vedrà la fossa. Il credente che dimora in Cristo Gesù non morirà mai. Lo dico sull'autorità di ciò che Gesù ha dichiarato. Ci salva dalla fossa e ci corona di bontà e compassioni. Ma io sono un disastro. Non sono buono e non sono compassionevole. È vero. Non valgo niente, è vero. Sei un disastro totale, è vero. Però il Signore ti ama e ti corona di bontà e compassioni. E questa è una cosa. Pensate un momento, la figura di un re o una regina che sta lì con la corona in testa. Tutti vedono la corona, tutti. Meno la persona che le indossa. Se io ho qualcosa, un po' come i capelli, l'altro giorno ero e ho detto, il Signore è stato buono, che le cose brutte succedono dietro dove noi non vediamo. E noi vediamo un'abbondanza, sempre meno l'abbondanza qua. Certe cose noi non le vediamo, è la corona. Fratelli, voglio incoraggiarvi con questa parola. Il Signore ci mette una corona di bontà e di compassione. Noi non la vediamo, ma gloria a Dio, se noi ci troviamo nel mondo e qualcuno ha una bella corona con diamanti, rubini, smeraldi, eccetera, oh, gli altri la vedono e bene, e non vedono magari i difetti dell'uomo, vedono soprattutto la corona. E il Signore opera così, così nella nostra disperazione, magari per quello che noi siamo, uomo di poca fede, uomo disubbidiente, il Signore ci costituisce re, ci dà come corona la bontà e la compassione, e potenza, e fede, e uno spirito che vince, e comunione con il Signore. Noi magari non lo vediamo, ma siamo incoraggiati. La persona più, diciamo, aveva un problema grave, si disperava della sua poca fede, poca compassione, poco amore, non faccio il suo nome, ma voi lo conoscete, l'avete conosciuto. Disperava del suo poco amore. Invece, fra parenti, fra vicini, in chiesa, aveva il nome di essere la persona più compassionevole di tutti, più amore, più altruista. Un po' alla friulana, quando andava a mangiare in casa sua, non voleva neanche sedersi a tavola, non si sentiva degna, preferiva stare vicino alla stufa a preparare il prossimo piatto mentre noi mangiavamo. È la persona più disperata per quanto riguardava ciò che lei vedeva. Ma gloria a Dio, aveva una corona di bontà messo lì sulla sua testa dal Signore, una corona di bontà e compassione. Così, se stamattina ti stai disperando un po' del fatto che non combini niente, che sei un disastro, sappi che il Signore, nella sua bontà, ha voluto dare anche a te questa corona e sazia di bene la tua esistenza e ti fa ringiovenire come l'aquila. Alleluia. Alleluia. Questo salmo, un grande predicatore, Spurgeon, del XIX secolo, diceva di questo salmo: se potessimo avere un solo inno nell'inario, invece di avere 700, più di 1000 che abbiamo noi ogni domenica, se potessimo avere un solo cantico, dovrebbe essere proprio questo salmo. L'ha definito anche lui, non era italiano, ma Monte Rosa, che risplende di una luce particolare. Fratelli, vogliamo entrare anche noi in queste cose. Il versetto 11 dice: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la tua bontà verso quelli che lo temono. Come lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Alleluia. Mi permetto di dire che il Signore non è come noi. L'ho fatto un po' più grande di quello che volevo, ma per amore delle persone là in fondo. Cosa vedete qua? Cosa ho qua? Un punto nero. Gloria a Dio che non è come voi. Perché il Signore vede un foglio bianco con dei difetti. Gloria a Dio che il Signore non è come voi che vedete il punto nero. Tu sei nero, oh peccatore, tu hai fatto questo. Il Signore dice no, oh, c'è da lavorare, però il rapporto che è il Signore ha con noi non è basato sul punto nero, è basato sul foglio bianco, perché il Padre ama il figlio perché è figlio, il padre ama il figlio perché è padre lui. Poi ogni padre sa che il figlio ha dei difetti, ogni padre sa che c'è tanto da lavorare, ogni padre sa che qualche volta il figlio è insopportabile. Devo stare attento, ma anche a livello di famiglia. Qualche volta, lo metto in questi termini, la moglie si rende conto che il marito è insopportabile. Non hanno il coraggio di dire amen, però ho visto tanti testi fare così. E qualche volta succede anche il contrario. Eppure, so che in me ci sono cose insopportabili, ma non per questo mi viene detto vattene. Oh, lavoriamo insieme e costruiamo qualcosa di importante, perché non vedo un punto nero, vedo un foglio bianco con delle cose da sistemare. Io mi metto vicino a te perché questa cosa venga sistemata. Perché versetto 13, come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. E poi ci paragona all'erba. Lui sa della nostra fragilità, sa che cadiamo in certe cose e lo sa al punto che limita addirittura le tentazioni che ci vengono contro, perché se il Signore non mettesse dei paletti alla tentazione, nessuno di noi nessuno sarebbe venuto in chiesa oggi. Io per primo avrei detto no, non posso andare in chiesa così, ma il Signore nella sua bontà cosa fa? Mi espone a delle prove dove sa che posso, con un po' di fatica, con l'impegno, con la disciplina, l'autocontrollo, posso vincere. Ma se mi esponessi oggi a certe tentazioni, sa che cadrei. Il Padre è al lavoro in me, in questa maniera, è buono verso di me. O altro che, io non sapevo se fare questo puntino molto più piccolo o molto più grande, oppure portarvi quasi quasi un foglio nero, perché corrisponde forse più reale per quanto riguarda la mia vita. Ma io trovo forza nel fatto che il Padre, come i padri terreni, lui è ancora di più, è pietoso verso Malcolm, è scritto Malcolm qua, così è pietoso verso il Signore, verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura. Egli si ricorda che siamo polvere, sa come siamo. Certamente non ci lascia lì, certamente non è contento, non gioisce perché abbiamo questa natura così soggetta al peccato, alla caduta, che accoglie troppo spesso il compromesso, che è disubbidiente, non in queste cose. E forse questo è ancora peggio, ubbidiamo nelle cose che vogliamo, dove vogliamo ubbidire noi, ma il Signore sa che certe cose non lo possiamo chiedere, ma il Signore è buono, è pietoso, è all'opera. Vi ho detto una volta che quando un'esperienza bellissima che ho fatto anche in seconda elementare, ero maestro di seconda elementare, in tutta la scuola, tutte le classi c'era una regola che quando entrava il maestro, i bambini dovevano essere seduti e zitti. Gloria a Dio, c'era una classe difficile, tanto è vero che gli altri insegnanti di prima se ne erano andati. La prima lezione che ho avuto, classe che ho avuto in Italia in una scuola statale, ho avuto il posto, ma me l'hanno detto prima, era perché ho avuto il posto perché l'insegnante di prima si è trovato un coltello in pancia in una scuola media, un alunno le ha messo il coltello in pancia. Me l'hanno detto dopo. così ho avuto anche in questa scuola una classe piuttosto difficile. Ho provato ad applicare la regola della scuola. Quando entro voglio silenzio, voglio tutti seduti. Non funzionava, non erano capaci. Allora ho detto, quando mi siedo io lì sulla cattedra, voglio tutti seduti in silenzio. Ho ceduto un po'. Vi do questi 4 secondi per mettere ordine nella classe. E sapete, gloria a Dio, ha funzionato. E da lì abbiamo iniziato a ragionare. E il Signore fa la stessa cosa con ciascuno di noi. Sposta per amore di noi anche i parametri. Va bene, accetto qua. Iniziamo a lavorare a questo livello. Io vorrei iniziare qui, ma con voi non è possibile. Ma vedete, anche qui dobbiamo gioire, perché il Signore è un Dio che pensa a noi, non ha delle regole astratte, il codice civile, virgola, il codice penale, virgola, comma, eccetera. Oh, ci guarda, come facciamo? Come facciamo con questo qua che è così duro? Oh, è meglio iniziare da qui, il Signore ci conosce. Così, fratelli, se il Signore non si dispera di noi, neanche noi lo dobbiamo fare. Se il Signore dice che vale la pena lavorarci ancora, abbiamo pazienza anche noi, ancora per un periodo. Vogliamo, fratelli, avvicinarci alla Santa Cena. La grazia è quando Dio prende l'iniziativa, ma è giusto che io termini questa parola con il versetto 17, che dice, ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono. Vogliamo avere il timore di Dio nella nostra vita e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Fratelli, non approfittiamo della bontà del Signore, è un lavoro che si fa insieme. Vogliamo mettere in pratica ciò che Egli ci ordina di fare, il comandamento che ci deve stamattina premere di più è di essere come Dio. Dio l'ha preparato, ha disposto ogni cosa perché siamo come Lui, ma noi dobbiamo dire, Padre, come Tu hai amato, così voglio amare io. E anche fra di noi oggi, pregando anche stamattina per questa parola, non sapevo se dovevo usare la parola amnestia o indulto o cosa, ma la Santa Cena è un momento quando possiamo risettare anche tante cose, perché siamo tutti così. Alzi la mano chi è perfetto. C'è qualcuno perfetto? Se sei perfetto, gloria a Dio. Perché nessuno di noi è senza questa macchia. Anche noi dobbiamo andare verso quella persona che è oggetto dell'opera del Signore, oggetto dell'amore del Signore. Ci sono cose passate, sono cose reali, torti, subiti, parole che hanno offeso. Però se il Signore ha scelto di cancellare i nostri peccati, di allontanarli da noi, di perdonare tutte le nostre colpe, fratelli, ubbidiamo al comandamento di essere come Lui e mangiamo e beviamo con una fiducia piena, conoscendo quel battesimo che è l'immersione, questo è il primo battesimo, l'immersione in quello che Egli è, per poi comportarci nello stesso modo di Lui facendo ciò che Egli fa. Amen.